www.redigio.it e la storia continua. Faccio tutto. Lo sport nel 1910. La celebrità corre su due ruote. Volo e Coty. Un nuovo sport affascina il gentil sesso, è il volo. Siamo nel 1910. Madame La Roche ha volato per 7 minuti alla guida del suo monoplano nel cielo di Parigi. Riprova il giorno dopo per compiere tutte le prove di esercitazione di volo e conseguire il brevetto di pilota. Panorama del secolo che muore e ricomincia con il regicidio. L'occasione è offerta dall'anarchico Bresci, dall'inaugurazione del piccolo stadio delle Forti e Liberi, con lo svolgimento di gare ginniche alle quali interviene Umberto I, il re buono. La coincidenza casuale, non emblematica, sulla scorta dei Goten Club, sorgono allora le società sportive anche in un paese ritardato come l'Italia. Il tasso plus calorico necessario per intraprendere degnamente qualsiasi pratica sportiva è nullo in quasi tutti gli italiani. Siamo ancora nei primi anni del secolo, un popolo di arcadi e di analfabeti, la proporzione di 1 a 6, forse anche troppo ottimista. Mio padre, che era un artigiano in Lombardia, mangia pane bianco, che è del cibo voluttuario solo a Natale e a Pasqua, e ha 15 anni quando nasce il Genoa Cricket and Football Club, siamo nel 1893, e io mi ritroverò poi bambino tifoso genuano per elettiva condanna infantile. Non nasce in quei tempi l'olio d'oliva, che è un condimento classico, dunque millenario, nasce piuttosto l'arte della conservazione, che facilita il commercio spicciolo e a distanza. Beh, noi, dalla bassa Lombardia, accediamo alla latina per esclusivo consiglio del medico. Un bel cucchiaio a digiuno, giovane lubrificare, dice, ma forse aggiunge vitamine e grassi a una dieta che molto non offre più della semplice sopravvivenza. Il mio atletico padre cresce alla vita con svaghi simili a quelli di un indiano d'America. A Genova si spiana la riva di Ponte Carrega lungo il Bisagno e si fa rimbalzare un pallone di cuoio pesante poco meno di 0,5 kg. Il copertone, come lo chiamano ancora negli anni venti, è di tessere saturate con lungo rosso spago da ciabattino. Vi è dentro la vescica di gomma rossiccia, tipica invenzione inglese, come il francobollo, la macchina a vapore, le navi di ferro, la catena della bicicletta e quanto altro assegna alla Gran Bretagna assoluta superiorità industriale e commerciale nel mondo. Già la gonfiatura, con valvola d'ottone e pompa di bicicletta, è un rito che ha del sacrale e anima l'attesa, poi sacrosante pedate. I britannici della colonia genovese non sono molto d'accordo di andare oltre al cricket e all'atletica, che qualificano socialmente e ai quali non ci si dedica per lucro. In Gran Bretagna si è definitivamente imposto il professionismo calcistico. Noi allora siamo decisamente arretrati e consideriamo qualificante qualsiasi specie di attività sportiva. Ignoriamo che il calcio è irrimediabilmente plebeo e perciò fortemente dequalificante. Lo gioca a Torino anche il Duca degli Abruzzi, ma per accedere al gioco degli inglesi di Ponte Carrega bisogna possedere la redingot, cioè essere borghesi. Gli altri poveri non vengono neppure fiutati. Il medico, un certo Spensley, gioca in porta quando non può destreggiarsi e volteggiare in centro al campo. Ma è anche per la terminologia inglese domina il nuovo gioco. I terzini si chiamano back, il centro mediano si chiama center half, così si scrive, e il fuorigioco offside. Qualche parola oltre all'immortale goal è ancora rimasta. La Federcalcio nasce nel 1898. Il primo campionato ha svolgimento a Torino fra quattro squadre, una delle quali presterà un mediano all'avversaria che ne è rimasta priva, ma per un funerale di famiglia, e vince il Genoa in gloria. Il nostro paese è fieramente conteso dall'industria leggera, quella inglese, tedesca e francese, e la bicicletta simboleggia l'anticavallo e l'inebria. Fin dalle prime apparizioni gli abbienti che la possono acquistare, e si vendono in Italia anche le parti staccate, gli accessori, e intraprendenti meccanici come Edoardo Bianchi ne fanno su, ma far su milanese significa mettere insieme, costruire, ne fanno su di bellissime che costano la metà della Raglite e la Rouge Whitworth e la Peugeot importate. È in questi anni che si inventa il turismo agonistico su strade che paiono tratturi, polverose d'estate e fangose d'inverno. L'anticavallo si addice ai poveri che aspirano ad essere piccolo borghesi. Nascono i giganti della strada, come li iperbolizza il direttore dell'auto. Sta nascendo, come no? Anche l'automobile, ma è un ben precario andare. Mi racconta Eberardo Pavesi, impiegato di Concetto presso un importatore di carbone, che il figlio del suo principale si prepara un mese buono per andare in auto da Milano a Sasso Maggiore. Ci arriva in due giorni, dopo inenarrabili avventure, e se ne ritorna in treno. La bicicletta, invece, quella cavalca imperterrita le levigate banchine, cioè il ciglio della strada, fra fosso e paracarro. Già qualche nome italiano si rende illustre nel suo acre sudore plebeo. Industriali tedeschi finanziano squadre indigene contro l'incursione degli assi francesi, capeggiati dal mitico Petit Breton. La prima guerra mondiale si annuncia anche per questi sintomi, quasi insignificanti. Il Tour de France, la grande boucle, il grande anello, entusiasma i piccoli borghesi d'Oltralpe che ritrovano sulle strade i paladini di nuove gesta epiche. Il principe Florio anticipa la Gazzetta dello Sport e indice per il 1907 un giro ciclistico di Sicilia. Carica a Genova una nave sua di francesi e di lombardi agguerriti. I francesi si ammucchiano nella polvere del primo circuito di avvio e capiscono che non è il caso di pedalare oltre in questa calda appendice d'Africa. Restano i tre moschettieri di Lombardia, Ganna, Galletti e Pavesi, che vincono tutto. Riceveranno le casse dei premi una volta rientrati a Milano e risulteranno piene di sassi dell'Etna. Così iniziava il ciclismo quando si scoprì l'olio di oliva medicamentoso. Per condire le nostre insalate, olio di ravizzone e a dir poco nauseabondo. I ravizzoni colorano di giallo vivo i campi a fine ottobre. Il loro seme viene conteso ai passeri, che sono i pidocchi del cielo. Dimmi come mangi e ti dirò chi sei. E Berardo Pavesi, corridore, ciclista, e per questo un nuovissimo mestiere, abbandona l'impiego e smette di battere i polpastelli sulla tastiera della prima macchina da scrivere americana. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.